Vi ringrazio già anticipatamente per come mi sopporterete. Ringrazio tutti i pastori, ma ognuno di voi per la possibilità che mi date di potervi dire qualcosa. E per chi non mi conosce, sono Salvo, ok? Soprattutto Salvo, cioè, quindi di nome e di fatto. In realtà mi chiamo Salvatore, ma io sono solo Salvo, grazie. Salvatore ne conosco solo uno e non sono io, ve lo assicuro. Come potete notare dal mio accento, vengo dal nord. Perché si sente tanto, vero? Mazza, c'è niente da fare. Non si toglie, non lo so, ci ho provato ma non. Palermitano, catanese, no, non mi offendo se mi chiami Palermitano, c'è una forte rivalità, ma non, va bene così. Sono un sacco di amici a Palermo, a differenza di molti altri catanesi, però sì, sono un catanese, sì. Quindi si sta bene, non vi lamentate del caldo, perché rispetto a da dove vengo io oggi è una giornata fresca, quindi potete... Si sta bene. E niente, vi parlerò anche un po' di me attraverso quello che sarà un po' un piccolo messaggio stamattina. So che siete una comunità storica. Quanti anni ha questa comunità? Si è perso il conto. Come? Più di 20? Voglia. 30? 40? Mazza! Wow. Mazza, mamma mia, ragazzi, io mi nascondo quasi. E non so perché, quest'anno mi è capitato tantissime volte di andare, io vengo da una comunità storica che siamo lì sui 55 anni di storia, e quest'anno il Signore mi ha portato, non so perché, in comunità storica. Questa è una comunità, poco fa qualcuno diceva, con una vocazione speciale, sì. Credo che il Signore, quando pianta una comunità, soprattutto negli anni, c'è sempre qualcosa di straordinario che vuole tirare fuori. E io vengo da una comunità che ha passato momenti di alti, bassi, nella storia, ma è sempre lì che resiste, noi siamo la resistenza. E il Signore ha sempre progetti per noi straordinari, no? Lo crediamo? Sì? Ci siamo? Possiamo alzare le mani se siamo ok? Oh, perfetto. Quindi avevo in mente, volevo parlarvi di alcune cose. Quando pregavo per essere qui questa domenica mattina, il Signore mi mostrava e mi metteva in testa una parola, mi diceva lembo. Ora, quando vai a pensare di lembo nella scrittura, c'è solo un passaggio che ti porta verso il lembo. Qual è? Il lembo, ma non è quello. Sì. Quello è il primo che mi è venuto in mente, esattamente. Ma stranamente questa parola si è sviluppata in più passaggi. Volevo portarvi in Isaia, capitolo 6, leggiamo dal verso 1, che poi è anche uno di il capitolo dove c'è un versetto dove abbiamo tirato fuori il testo che ci ha accompagnato quest'anno col movimento giovanile con Generazione, che è proprio il mandato, dove dice poi il verso 8, chi manderò, chi andrà per noi? Allora io risposi, eccomi, manda me. Ok, ma leggiamo dal verso 1, sento forte di condividere questa parola con voi, che dice così: nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. E wow, chi conosce la storia del profeta Isaia sa che qui nella sua vita succede qualcosa di straordinario, di epocale. C'è un cambio totale nella vita della chiamata di quest'uomo, che se andate a leggere nei capitoli precedenti, era un profeta, sappiamo che Isaia era un profeta, ed era un profeta anche nei primi capitoli, ok? Prima di questo passaggio, lui era un profeta, e se andate a leggere tutte le sue profezie nei primi 5 capitoli, hanno a che fare con il popolo, quindi Gerusalemme, lui parla verso il popolo, lo fa anche dopo, ma qui succede qualcosa nella vita di quest'uomo e nella chiamata che ha quest'uomo. Ed è qualcosa di bellissimo, perché proprio nell'anno della morte del re succede qualcosa. E per un profeta, quando muore un re, o per un re quando muore un profeta, succede sempre qualcosa di un po' di confusionario, perché sono un po' la figura nel Vecchio Testamento di l'una dell'altro, no? Il profeta parla verso il re per la gestione di un popolo, e il re di solito dovrebbe ascoltare un po' il profeta e rivolgersi a lui. Poi vediamo nella storia dei re che non tutti i re, oppure addirittura c'erano alcuni che se ne sceglievano altri piuttosto che in base a come gli conveniva. Comunque era un periodo molto strano, ed è straordinario pensare che proprio nella morte dell'anno del re Uzia, quando ti vengono a cadere alcune basi, il Signore si mostra, Isaia gli fa vedere un trono alto, molto elevato. Come per dire in un certo senso, guarda, Isaia, sta succedendo qualcosa, io ho un progetto diverso, sto per parlarti in maniera diversa, ed è fondamentale che proprio nella morte, nell'anno in cui viene a mancare qualcosa, tu possa vedere un trono molto alto, per capire che c'è un re molto alto. Rispetto a qualsiasi altro re sulla faccia della terra con il quale tu possa comunicare, con il quale tu possa parlare, c'è un re che ha un trono molto elevato. Ed è bellissimo, quando leggi questo testo hai la percezione di questo trono elevatissimo, molto alto, ma allo stesso tempo vediamo che è raggiungibile. E dici, ma com'è possibile? Non lo raggiungi fisicamente, non puoi metterti a paragone con quel trono, ma è lui che viene verso di te. E questa è una cosa straordinaria, ed è quello che succede nella vita di Isaia. E a un certo punto poi dice, ecco, io vedevo un trono molto elevato e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Io stamattina voglio dirvi semplicemente quello che il Signore ha trasmesso alla mia vita, e voglio darvi una parola da parte del Signore, e credo che questo sia un tempo di riempimento. E il tempo di riempimento può avere a che fare con tantissime cose, ed è un tempo differente. Quando noi pensiamo al lembo e a un mantello, o a qualsiasi tipo di stoffa, abbiamo sempre a che fare con la copertura, ok? Almeno io ho sempre interpretato così, quando penso a un lembo, a un pezzo di vestito, a un mantello, ho sempre avuto in testa un Dio che voglia coprire qualcosa, no? E anche nella nostra chiamata, nella nostra vita, nella nostra famiglia, noi possiamo avere la percezione di un Dio, anche nella Chiesa, che è sempre lì a copertura, ok? Ed era un po' quello che era il Tempio. Per i tempi, era un tempio di copertura, ok? Come può essere oggi una chiesa di copertura, come può essere oggi un ministero di copertura, come può essere una famiglia di copertura, una chiamata di copertura. Ed era la funzionalità del tempio. Cosa serviva il tempio? Tante cose, ma cosa serviva il tempio? Cosa si faceva nel tempio per la maggior parte delle volte? Si facevano dei sacrifici, era qualcosa che era nata come per adorare, poi a un certo punto il popolo si approcciava al Tempio attraverso i sacerdoti per il perdono, no, dei peccati, quindi venivano fatte le espiazioni, che per Dio erano momenti di adorazione, ma per il popolo era solo qualcosa che aveva a che fare con il coprire i loro bisogni, ok? E io ho vissuto in chiesa la mia esperienza anche con il Signore per la maggior parte del tempo con un Dio che cerca di coprire la mia vita, i miei bisogni, con anche un approccio alla Chiesa che vuole e che deve in qualche modo coprire quello che sono i miei bisogni nel servizio, in qualsiasi cosa, anche nella mia famiglia. Io percepisco che ho bisogno di un Dio che possa coprire, ed è qualcosa di straordinario. Ma quando inizi a pensare a un Dio che invece vuole riempire, è strano. Cioè, io con il mantello e col suo lembo mi ci copro. Lui qui dice Isaia, sappi, gli mostra qualcosa di diverso, sappi che il tempio sarà pieno del mio mantello. Cioè non è più qualcosa che copre, ma è qualcosa che riempie. Io ho questa parola forte da trasmettervi questa mattina, questo è un tempo di riempimento. Questo è un tempo di forte riempimento che dobbiamo cercare, lo dobbiamo cercare in tutta la nazione, come lo dobbiamo cercare nelle piccole comunità dove ci troviamo, nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Lui vuole riempire. Ed è quello che stava succedendo nella vita di Isaia. Non era più un tempo di copertura tra lui e il re Uzia, perché non c'era più, non era più un tempo di copertura solo per il popolo, per rimproverare o fare qualsiasi altra cosa, era un tempo di riempimento. E chi è che riempie la nostra vita? Da lì al capitolo, dal capitolo 6 in poi di Isaia, non troverete nessuna profezia che non parli di una sola persona. Chi è? Dal capitolo 9 in poi Isaia, in tutte le sue profezie, inizia a vedere qualcosa di più. Che è? Che è Gesù in ogni situazione, lo annuncia, molti lo studiavano, lo cercavano di capire, ma lui da lì in poi, quando ha a che fare col riempimento, inizia a parlare di Cristo, del Messia, che riempie la nostra vita. Oh, non possiamo pensare di vivere una vita solo di copertura, ma possiamo pensare di vivere una vita di riempimento. E quando, dice la scrittura, lui il suo mantello, i suoi lembi riempivano il tempio, e che facevano? Uscivano fuori dal tempio. Non entravano. Noi vogliamo fare a volte il processo inverso. Noi vogliamo copertura da parte del Signore affinché la gente possa entrare. Questo è un tempo invece dove Gesù vuole riempire la nostra vita affinché la gente, la casa sia piena, affinché la gente possa uscire, per far sì che qualcosa possa uscire dal tempio. Non è più il sacerdote che porta il tuo animale da sacrificare per il tuo bisogno, per la mia copertura o per il mio bisogno, ma è un tempio funzionale che non è più il sacerdote che entra, ma è il sacerdote che esce, è il tempio che esce. Ed è quello che faceva Cristo, ed è quello che possiamo vedere tutta, in un solo versetto, tutta la chiamata del ministero di Gesù, ok? E questo è un tempo, ma diciamo, come posso riempire la... come faccio? Io ho bisogno di tantissima copertura, come si cambia? A un certo punto... Poi vide sopra di lui dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle fondamenta dalla voce di loro che gridavano e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. I miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare, mi toccò con la bocca, esso con la bocca, e disse, ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Wow, ma c'è stato in questa fase, avete visto qualche animale morto? Wow. È una delle prime volte dove viene espiato dentro il tempio un peccato senza un sacrificio, se non un Dio che viene verso di te, verso la mia vita. E mi chiedo quanto la mia vita è di riempimento per gli altri, quanto la mia famiglia è di riempimento per gli altri, quanto la Chiesa è di riempimento. Noi possiamo avere una visione di copertura per il quartiere, possiamo avere una visione di copertura, ma quanto siamo ripieni? E mi metto lì davanti al Signore e dico, Signore, ti prego, fai sì che non possa percepirti solo come bisogno, ma che possa percepirti come colui che vive veramente dentro di me, che vuole fare delle cose attraverso la tua vita, che vuole fare uscire delle cose attraverso la tua vita. Ci credi? E il Signore mi mostrava, ho detto, ma quali sono le, almeno secondo me, le basi per poter fare un lavoro di riempimento affinché questo mantello possa ricoprire la mia vita? E mi sono messo lì davanti al Signore, pregavo, dicevo, ma io cerco di, anche in chiesa, cerco di fare tutto il possibile, cosa devo fare? Il Signore mi portava verso sempre cose molto semplici, che noi abbiamo fatto anche questa mattina, ma con una chiave diversa. Il Signore mi diceva, io, Salvo, voglio darti tre pezzi di stoffa che potrebbero riempire la tua vita. E una di queste è l'adorazione. La prima che il Signore ha trasmesso alla mia vita è l'adorazione. Noi siamo degli adoratori. Vi sentite degli adoratori? Sì o no? Potete alzare la mano chi si sente un adoratore, quelli là, fatti di spirito e verità. Ci siamo? E ho detto, Signore, ma io adoro, nel senso, a volte canto anche in chiesa. E cosa vuoi dirmi? E il primo vestito di cui voglio parlarvi, che può essere di riempimento, non ve lo leggo, scusate se scendo, mi perdonerete per i miei modi, vi chiedo già scusa anticipatamente. Siete abituati, perfetto, va bene, magnifico. Pensavo, ho detto, Signore, perché l'adorazione? Forse sembra un contropensiero, ma noi forse come chiese, proprio in generale, nel mondo, non parlo della Chiesa Apostolica, stiamo indirizzando tutto verso la lode dell'adorazione. Cosa vuoi dirmi? Il Signore mi diceva, Salvo, io non parlo di quella adorazione, ma quanto la tua vita porta ad adorare gli altri? Quanto desiderate, anche chi adora in chiesa, quanto desiderate che chi non adora Cristo adori Cristo? Quanto lavoriamo per far sì che la gente che sia accanto a noi possa arrivare ad adorare Cristo? Questa è la base di un adoratore. Non è il saper fare delle cose qui. E la base di un adoratore è avere la passione per l'adorazione, talmente tanta passione per l'adorazione, che chi ti sta accanto, in qualche modo il tuo primo obiettivo è far sì che lui possa adorare esattamente come te, anche se non conosce Cristo, tu glielo devi presentare. E l'adorazione, a volte l'abbiamo rinchiusa in delle cose in chiesa, ma è una delle cose più evangelistiche che esiste, ed è straordinario, perché lo puoi fare dovunque, lo fai in famiglia, lo fai a casa, lo fai dovunque, è una chiamata per te, non è una chiamata specifica per qualcuno. Tu sei un adoratore in spirito e verità, sei una persona che, nonostante puoi trovarti in un pozzo con una vita distrutta alle spalle, puoi diventare un'adoratrice. Sei una persona che può adorare il Signore, perché l'unico compito che hai è andare a trasmettere agli altri che c'è un Dio che deve essere adorato, non perché lui ne ha bisogno, ma perché io ne ho bisogno. Non perché lui ha bisogno della mia adorazione. Fratelli e sorelle, lui è. Lui è l'io sono. Non è un bisogno che viene da lui. Qualcuno dice che siamo stati creati per adorare. Sì, ma è un bisogno che ho io di adorarlo, perché conosco che lui e riconosco che lui è degno. E lui è degno. E chi mi sta accanto lo deve riconoscere. Io sono un adoratore, voglio essere un adoratore perché devo farmi conoscere e devo far conoscere l'unico che è degno. Non è un suo bisogno. Il suo bisogno è quello di salvare persone, e il bisogno delle persone è quello di adorarlo perché lo amano. Siamo innamorati di lui? E oh, quando sei innamorato di lui, tu lo adori. Io ho un fratello, mio fratello mi parlava della sua prima fidanzata, che a un certo punto ho detto, mi sto innamorando anch'io di lei, cioè cosa sta? Cioè, me ne parlava talmente bene, che dicevo, wow, ma come si fa? Come è possibile? Ed è un po' lo stesso principio, quanti nella tua casa adorano? E c'è un momento nella scrittura dove c'è un adoratore per eccellenza che è... Questo è giusto, non ve lo vado a smontare. È Davide, no? Il re Davide, a un certo punto, lui aveva tutto. Aveva conquistato tutto e addirittura cantavano per lui rispetto a Saulo. Cantavano dei canti per Davide. E cantavano delle cose, dicevano a Davide i suoi mille. E dicevano, wow. E a un certo punto tutto aveva il desiderio di fare che cosa? Portare... Dice, a un certo punto si guardava nel palazzo, aveva tutto, era il re, aveva conquistato la figlia del re, aveva abbattuto i giganti. Dice, ma manca qualcosa qui. Manca l'arca del patto, che rappresentava la presenza di Dio. E la voleva riportare in Israele, perché quest'arca era stata dimenticata da qualche parte, era stata rubata da qualche parte. Ok? Cosa succede allora? Davide organizza qualcosa di straordinario. Dice che prepara una corale incredibile. E c'erano musicisti. Lui si va a riprendere quest'arca e cosa fa? Chi conosce la storia può alzare la mano? Pochissimi. Allora, cosa fa? Va a prendere, la mette su un carro con dei buoi, fa un corteo, una festa, qualcosa di straordinario. Non vi preoccupate, non credo sia morto nessuno. Solo una sedia, credo, si sia fatta del male. E cosa succede? A un certo punto trasportano quest'arca verso Gerusalemme e il bue, con il carro, succede un imprevisto, l'arca sta per cadere e un uomo cerca di salvarla e boom! Che fa? Muore. Tu dici, ma come mai? Perché? Com'è possibile questa cosa? E Davide lì si impaurisce, lascia l'arca lì dove si trovava, presso una piccola famiglia. 3 mesi sta rinchiuso, pieno di terrore, dice, ma dove ho sbagliato? Com'è possibile? Ma dopo 3 mesi vedeva che quella famiglia era benedetta. E diceva, ma perché io no? Cos'è che aveva sbagliato? Chi lo sa? La sorella lo sa. Come? Andava portata in spalla. Che cosa vi dice questo? Senza il peso. Senza il peso. Senza il vero peso. Io sono qui questa mattina perché ho un peso. Non è un peso che mi schiaccia, ma è il peso di un portatore. Non è un peso che ti atterra, ma senza il peso. C'è una morte spirituale, esistono delle cose, c'è una disubbidienza. Noi siamo qui perché abbiamo un peso. E chi ha un peso, porta la presenza di Dio dovunque. E Davide fa qualcosa di straordinario, non solo ristabilisce un'ubbidienza, ma lui si toglie il vestito da re. Dice la scrittura, non ve lo leggo così, non mi prendo tanto tempo. Si toglie il vestito da re e cosa indossa? Un efod, da sacerdote, un vestito da sacerdote. Il re diventa sacerdote. E la moglie lo disprezzava addirittura. Dice che ogni passo che faceva offriva un sacrificio. Fece così per 15 chilometri. Faceva un passo e offriva qualcosa, faceva un passo e offriva qualcosa. La moglie lo guardava e lo disprezzava. Ora io non lo so quello che vivi tu, cosa vivi nella tua vita, e il disprezzo non possiamo impedirlo, ok? Non possiamo impedire che qualcuno disprezzi la nostra vita, ma l'unica cosa che possiamo fare è credere che la nostra vita abbia un valore rispetto a quello che Cristo ha fatto per noi. Il diavolo cercherà sempre di togliere del prezzo alla nostra vita, di togliere un prezzo che è costato talmente alto, troppo alto. E Davide si mette quel vestito e noi dobbiamo essere in grado di avere quel vestito non solo in chiesa, ma nelle nostre case, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, ovunque ci troviamo. Noi abbiamo una veste da sacerdote che non è decisionale, ma è d'impatto. È d'impatto, è una veste di peso, di sacrificio, è una veste di adoratore. Non importa quale ruolo o posizione possiamo ricoprire nella nostra vita, noi abbiamo quella veste ed è esattamente quello che ha fatto Cristo. Siamo adoratori, il primo obiettivo di un adoratore, il primo obiettivo di una chiesa non è solo adorare in chiesa, ma è far sì che altri adorino, è far sì che altri adorino Cristo dove Cristo non è adorato. Per questo l'obiettivo è quello di fare uscire cose dalla chiesa, non solo farle entrare. È vero o no? Abbiamo un mandato preciso, che il Tempio sia di riempimento, non sia di copertura. E lo switch straordinario che succede nelle nostre chiese e che il Signore sta preparando per le nostre comunità è proprio questo, che sia un tempo di riempimento per un mandato. Non per ricoprire una posizione, ma per un mandato. Non per fare entrare, ma per fare uscire. Wow! Adoratori. La seconda cosa, il Signore mi diceva, Salvo, ci vuole autorevolezza. Una comunità che fa un cambio, uno switch, che ha un vestito che riempie, è una comunità autorevole. E non te lo dice solo la storia che hai vissuto. Noi abbiamo preso la parola, parlo di autorevolezza per non usare la parola autorità, perché viene confusa oggi. Autorevolezza. Autorevolezza nella tua casa. Autorevolezza nella tua famiglia. Un vestito di autorevolezza. Che capiremo che l'autorevolezza e l'autorità di Cristo funziona esattamente all'opposto di come noi la percepiamo oggi nella società. Io vengo da una famiglia numerosa e mio nonno e mia nonna ebbero 13 figli e ognuno di questi figli a sua volta ha avuto figli e io sono uno di quei figli che a sua volta poi hanno avuto altri figli, quindi sono un nipote e era divisa fra 5 maschi, è divisa ancora fra 5 maschi e 7 femmine, qualcuno non c'è più, ed era una famiglia che viveva di autorità, autorità non belle. Mio nonno era una persona che per molti era una persona di autorità, autorità criminale, ma autorità secondo lui. E tutti i figli maschi, ovviamente, avevano ricevuto l'insegnamento di quel padre lì, che gli aveva insegnato l'autorità in un certo modo, che era metterti un'etichetta, metterti un vestito. Dovevi essere qualcuno. Per essere qualcuno lì dovevi far parte di un clan, dovevi saper fare a botte, dovevi fare delle cose. Okay. E mio nonno era veramente una persona particolare, è stato veramente una brutta persona per i suoi figli e per quello che faceva. Okay. E c'era mio padre che in qualche modo cercava di prendere le orme nonostante odiasse suo padre. Okay. Mio padre iniziò ad affiliarsi a qualcosa che andava contro mio nonno, ok? Perché odiava mio nonno rispetto a quello che faceva anche con i suoi figli e le sue figlie e con sua madre, ok? Era un padre, non era un padre, ok? E Provate a pensare la carica di odio che c'è dentro una persona che vive alcune cose, ma io non so perché. Il Signore è talmente buono che riesce a vedere nelle profondità, come abbiamo cantato, più assurde della terra, e riesce a tirare fuori dei tesori laddove tu non ti aspetti che ci sono dei tesori, dove non potrebbero esserci dei tesori, ok? E a un certo punto negli anni 90, dove ci furono le stragi di mafia, uccisero un mio zio, e lì ci fu tantissima confusione nella famiglia. Era uno zio, non era figlio di mio nonno, era acquisito perché era marito della figlia di mio nonno, e si pensi che ci fosse anche il suo zampino. E a un certo punto mio padre, che si era, diciamo, addentrato in questo mondo, iniziò anche lui a vivere di paura, ok? Fino al punto dove a un certo punto dovette andare via di casa, perché io ero piccolo, mi ricordo degli uomini che cercavano di lo seguivano, passavano sotto casa, perché probabilmente aveva fatto qualcosa di non entusiasmante nemmeno lui, ok? E ho vissuto nella paura. Mia madre arrivò a pesare 40 kg, dormiva con la luce accesa, io a sua volta dormivo con la luce accesa. Perché? Perché eravamo una famiglia di autorità. E una famiglia di rispetto, ma che scappava. Era arrivata a scappare. E mio padre mancò per giorni di casa, fino a che mio nonno, nella sua autorità, riuscì a fare un miracolo e riuscì a sistemare la cosa. La famiglia disse che non vi preoccupate, c'era stato uno scambio di persona, quindi lo fece tornare a casa, ma in realtà lui poi sistemò alcune cose all'interno di alcune situazioni lì, e mio padre tornò a casa. Mio padre era molto arrabbiato, molto arrabbiato. Mio nonno aveva comprato a tutti i figli delle bancarelle in un mercato, ok? Li faceva lavorare lì e poi gli davano i soldi a fine settimana, e mio padre lavorava in una di queste sue bancarelle, ok? Diciamo, perché vi sto raccontando questo, ora ci arriviamo. Davanti a lui, lavorava una persona, un anziano possiamo dire, bassino così, alto così, e lavorava davanti a lui ed era esattamente un abusivo, cioè lui non aveva licenza. Quello che vendeva era su un tavolino ed era... Sapete cos'è abusivo, vero? E lui vendeva di tutto in questo tavolino. Aveva la pellicola per avvolgere gli alimenti, anche le spille per cucire, i fili, tutte queste cose. Quando vide tornare mio padre, dopo un giorno, questo vecchietto si girò e disse a mio padre: «Dove sei stato?» Mio padre aveva un solo hobby nella sua vita: se tu lo guardavi, lui doveva litigare, tu non lo potevi guardare. E lui cercava la scintilla in qualsiasi momento, e lui doveva litigare. Ovviamente davanti aveva una persona anziana, c'era l'onore, non si degli anziani, donne, bambini, anziani. Quindi a un certo punto gli fa: «Cosa vuoi?» E questo vecchietto gli ha detto, dice: «Che cosa hai?» Dice: «Ti vedo...» Dice, io, gli fa il vecchietto, dice: «Io conosco qualcuno che ti può salvare». E mio padre rispose a questo vecchietto, gli disse, si chiamava Alfio, nome prettamente nordico del nord Italia, e mio padre gli risponde, dice: «A me nessuno mi può salvare, nessuno». Dice: «Io conosco invece qualcuno che ti può salvare, che non è tuo padre». Dice: «È mio padre», gli ha detto lui. Dice: «Io, se vieni a casa mia, te lo presento». E stranamente, mio padre accettò l'invito, forse preso dalla disperazione, dal non sapersi più dove aggrappare, dalle stragi che si vedevano in TV, dappertutto. Lui andò a casa di quest'uomo, erano penso le 4 del pomeriggio, e andò in questa casa, e noi e mia madre, mio fratello piccolo, non lo vedemmo spuntare se non prima delle 10-11 di sera, quando mia madre, finalmente presa dalle crisi, aprì la porta perché dice stavolta non torna più, perché non ci avevamo manco avvisato, apre la porta, finalmente, e gli tira lei uno schiaffo per dirgli ma dove sei stato? Se lo meritava, no? Se lo meritava. Dove sei stato? E davanti a lei, per la prima volta, non c'era una persona che reagì al suo schiaffo, ma ci fu una persona che si buttò a terra in ginocchio a piangere e prese tutti i colieri, io mi ricordo questa scena, prese tutti i suoi colieri di oro, tutti i suoi anelli, li buttò lì davanti al tappeto e gli ha detto, io ho conosciuto Gesù. E mia madre dice, ha pensato che lui iniziò a drogarsi, ma non era la droga, lui parlava di un Gesù. Questo per dirvi che un abusivo, piccolo così, aveva un'autorità dentro di sé, un'autorevolezza, che non aveva a che fare con nessuna posizione, con nessun ruolo. Aveva dentro di lui, piccolo così, un regno infinito di grazia, che sapeva scendere nelle parti più profonde delle schifezze umane, e andava lì con autorevolezza, e noi abbiamo questa autorevolezza di prendere le persone da fango e tirarle fuori. E mio padre tornò a casa, era una persona completamente diversa, e successe un macello nella mia famiglia. Iniziò a scoprire che parenti dalla parte di mia mamma conoscevano il Signore, e loro uno che si chiamava esattamente come suo padre, Salvatore Consoli, lo portò in chiesa. In una chiesa apostolica di Catania lo portò lì dentro e qualcuno profetizzò per la sua vita, si aprì una cellula, a casa mia c'erano 90-100 persone, mio nonno dovette dire a quelli dei clan che mio padre, esattamente come suo fratello, uscì pazzo, lui si svincolò così perché era completamente pazzo, questo perché c'era una persona autorevole che non aveva un vestito. Non scambiate mai l'autorità per una posizione o per un vestito. Cristo ci ha insegnato una cosa esatta. Giuseppe, fin dalla Bibbia, ognuno di questi uomini ci ha insegnato che per avere autorevolezza dobbiamo perdere il vestito. Cosa fece il vestito di Giuseppe? Che fine fece? Che fine fece? Lo sporcarono di sangue, le vesti di Cristo, cosa fecero? Una chiesa autorevole, un figlio di Dio autorevole ha detto di no a un vestito, ha rinunciato a un vestito, non si veste di una posizione, noi non siamo rivestiti di una posizione, siamo rivestiti del regno di Dio, che prende persone dal fango e le tira fuori, e non ha importanza se sei un abusivo alto così, ma c'è un regno infinito dentro la mia vita, che perdona, che salva, che guarisce. Noi siamo una chiesa di riempimento. Wow! Wow! La terza cosa, e poi perdonatemi. E vorrei che vi alzasse lì in piedi, se potete. Il terzo pezzo di vestito che voglia che esca dalla mia vita, non che mi copra, ma che esca dalla mia vita, è proprio quel mandato di Isaia, che a un certo punto non era Dio che chiamava, era Dio che parlava con se stesso, col padre, col figlio, e diceva, chi andrà per noi? Ed è una risposta volontaria, non è stata come la chiamata al ministero di Isaia stesso. Non è stata come la chiamata al ministero di Geremia, di Ezechiele. Era qualcosa di diverso. Era Dio che parlava e Lui che rispondeva. E questa è una chiamata più alta. Noi aspettiamo chissà quale grande mano profetica sulla nostra vita, mentre Dio da migliaia di anni grida, chi andrà per noi? Chi manderò? E quel terzo pezzo di vestito che riempie la nostra vita è proprio il mandato che abbiamo. Adorazione, autorità, autorevolezza e mandato che riempie. C'era un uomo di nome Pietro che dopo aver fatto convertire migliaia di persone, una mattina si sveglia e fa tutto quello che è convenzionale, prega, fa i suoi momenti devozionali. E a un certo punto, come ognuno di noi, dice la scrittura, ebbe fame. Chi ha fame può alzare la mano, non parlo di pranzo, parte il pranzo. Ebbe fame. E dice, salì sul terrazzo. Ed era pieno giorno. Questa fame era dentro di lui. E allora quest'altro pezzo di lenzuolo, dice, cadde davanti a lui. E cosa vide? Chi lo sa? Vede ogni tipo di animale impuro, rettile, bestia feroce, qualsiasi cosa su quel lenzuolo. E come era solito fare a lui, lui metteva le mani avanti, diceva, no, Signore, no, nessuno ti ucciderà, nessuno ti farà del male, e io non mangerò niente di impuro. No, no. E il Signore gli dice, Pietro, non rendere impuro ciò che io ho reso puro. Chiudete gli occhi un attimo. Pensate un po' a questa generazione che sta sorgendo. Li chiamano gli Alfa, è vero? È difficilissimo parlare con loro. Io ho già difficoltà con mio figlio. E ne sa molte più di me, ha 8 anni. È difficilissimo. Ma settimana scorsa tornò dal campo bimbo e mi disse, io ho parlato con Gesù. C'è questa generazione che sta sorgendo, che per noi è impura. E ho questa parola per voi questa mattina. Accoglierete persone non convenzionali. Entreranno persone qui dentro molto lontane da voi. Molto. Ci saranno giovani che avranno a che fare con problemi completamente diversi dai nostri. Ma noi avremo fame. Fame. E non decideremo noi la pietanza. È Lui che apparecchia la mensa. È Lui. Io lavoro coi bambini. L'altro giorno una 12enne mi disse, io sono pansessuale. Sono andato, dovuto vedere su Google cosa voleva dire. Lei ama qualsiasi, tutti. Maschi, femmine. Potrebbe innamorarsi di qualsiasi cosa. 12 anni. E io non ho visto, non mi sono chiesto, ho detto, ma dove andremo a finire? Lei ha visto il mio bracciale e mi ha detto, segui il re? Chi è questo re? Ah, gli ho detto, c'è la storia di un re. E c'era il crocifisso nella classe, forse una delle poche scuole in Sicilia che ancora ce l'aveva. E gli ho detto, lui è il re che io seguo. E mi ha detto, ma lui è lì. Oh, gli ho detto, lui è qui che brucia dentro di me e ti ama più di ogni altra cosa. Questa bambina mi iniziò a raccontare di non avere un papà. arriveranno giovani e persone lontane da noi, che riempiranno il Tempio e usciranno fuori dal Tempio trasformate, cambiate, autorevoli, che adorano oggi, che adorano con un mandato specifico, quello di andare a prendere una generazione alfa impossibile, ma niente è impossibile per lui che ama salvare persone. Prendi la mano della persona che ti sta accanto e diglielo al Signore: dammi autorevolezza, dammi un mandato, riempi la mia vita, Signore. Fai questa preghiera in silenzio, come vuoi. Ora da sere chi sceva, ora da sere chi. Alleluia, c'è l'autorevolezza del Re. Oh, alleluia, che era lì, nel pieno della sua autorità. E tutti gli dicevano: ma non gli dici niente che ti stanno schiaffeggiando? Dillo, chi sei? E lui gli diceva: tu l'hai detto, tu l'hai detto. Autorevolezza nei momenti difficili, nei momenti bui. E anche se c'è parte di persone che ci guardano dalla finestra con disprezzo, noi danzeremo davanti a Lui con tutto il cuore, perché siamo adoratori. Ora la stere chiede scia. Andiamo a approcciarci alla cena del Signore. Ora la stere chiede.